Tandem Science Café. Ascolta in radio estratti delle serate di Eurac Science Café.
Tandem Science Café. Auszüge aus den Science Café Treffen der Eurac.
Ladies and gentlemen, welcome to Jazz Classic. At the drum, io. At the baseline, io. Together. E chi è il clarinettista?
Questa era la voce di Alien Lee, al secolo Davide Di Paola, attualmente il più noto human beatbox in Italia. Alien Lee fa musica e percussioni con la sua voce e mercoledì scorso, durante la seconda serata degli Eurac Science Café, si è esibito con il Nido Sound di Bolzano. Durante la serata in terrazza, Alien Lee ha messo in scena una performance di musica e linguaggio dei segni con Antonio Pellegrino, un attore sordo. La performance è legata al tema della serata, ovvero tutti gli strumenti di comunicazione dei sordi. Ne hanno parlato Lisa Danese, linguista dell'Eurac, e Francesca Bonfioli, medico torino-laringoiatra di Rovereto, del gruppo Impianti Cocleari.
I caffè scientifici sono degli incontri informali tra ricercatori e pubblico, che si tengono tutti i mercoledì sera sulla terrazza dell'Eurac Tower alle ore 20:30 fino a metà luglio. Adesso sentiamo alcune interviste che Elena Munari ha raccolto questo mercoledì. Gli stacchi musicali sono estratti dal DJ set del Nido Sound.
Mercoledì 9 giugno, seconda serata degli Eurac Science Café 2010. La serata è stata dedicata al linguaggio dei segni e ne hanno parlato Lisa Danese, linguista dell'Eurac, e Francesca Bonfioli, medico otorino-laringoiatra di Rovereto. La serata del Science Café è stata trilingue, quindi la prima serata con la possibilità di intervenire in italiano, in tedesco e in lingua dei segni. Chiediamo a Lisa Danese di spiegarci com'è nata la lingua dei segni e come si è evoluta.
Filogeneticamente la lingua dei segni, anzi la comunicazione gestuale, precede la lingua verbale e quindi i sordi hanno sempre segnato. Quando si trovavano tra di loro, i sordi hanno sempre segnato. Viene però sistematizzata solo nel 1755 con l'abate de Lepé, che intuisce nei segni un nuovo metodo per insegnare la lingua francese. Quindi utilizza i segni che i sordi utilizzavano tra di loro, aggiungendo dei segni, degli elementi funzionali della lingua francese, per imparare, per far apprendere ai bambini sordi la lingua francese. Questo è stato la prima svolta decisiva per il mondo delle lingue dei segni. Dal punto di vista linguistico, invece, inizia a essere studiata solamente negli anni 50 del secolo scorso con William Stokoe, che ha che intuisce che le lingue dei segni, la comunicazione gestuale, è una vera e propria lingua, composta da una struttura grammaticale ben definita e ben complessa, al pari delle lingue verbali. Questa è stata una novità anche per gli stessi udenti, per gli stessi sordi, perché non se ne rendevano conto.
Si è parlato durante la discussione e la serata di un periodo in cui la lingua dei segni veniva usata clandestinamente.
Sì, infatti fino al 1850 più o meno i segni hanno avuto la loro epoca d'oro. Dopodiché invece è stata una svolta definitiva nel 1881 con il congresso di Milano, nel quale si sancì il divieto di utilizzare la lingua dei segni per l'educazione dei bambini sordi, ma anche per la comunicazione, cioè ai sordi era vietato in pubblico di utilizzare la lingua dei segni, dovevano solamente parlare e usare la voce. Chiaro che quando due persone sorde si trovano usano la lingua dei segni indipendentemente, e nella clandestinità loro hanno continuato a utilizzarli, ed è grazie a loro che la lingua dei segni è arrivata fino a noi. Però anche a causa di questa proibizione, la lingua dei segni oggi non è standardizzata.
La lingua dei segni è composta da un alfabeto e da segni che identificano concetti o nomi. Come vengono utilizzati questi due metodi nella quotidianità?
I segni corrispondono alle nostre parole, quindi esistono i segni per il sostantivo, il segno per l'aggettivo, per il verbo. Nella lingua dei segni non esistono le preposizioni, non esiste per esempio la copula, quindi il verbo essere, non esistono gli articoli. E tutto viene reso attraverso una descrizione viso-spaziale. L'alfabeto viene chiamato dattilologia ed è utilizzato solamente per quei segni, no, per quelle parole di cui non esiste ancora il segno. Parliamo per esempio di alcune città, di alcuni neologismi, oppure di nomi propri, per esempio.
LIS significa lingua dei segni italiana. Il fatto che si descriva l'italiano fa presupporre il fatto che esista una lingua dei segni per ogni paese, è così?
Sì, infatti comunemente si pensa che la lingua dei segni sia universale e che sia una sorta di esperanto. In realtà niente di più falso, perché come ogni paese ha una lingua dei segni, una lingua verbale nazionale, così ogni paese ha anche una lingua dei segni nazionale. Oltre a questo, come nelle lingue verbali, esistono le varianti regionali, esistono le varianti nord, sud, esistono anche le varianti cittadine. Questo dovuto al fatto che una volta nelle città esistevano più istituti di sordi, e in questi istituti si creava la lingua dei segni, venivano diffusi i segni, poi venivano creati neologismi, e quindi in un istituto si segnava mamma in un certo modo e nell'altro istituto capitava che veniva segnato in un'altra maniera.
Lisa Danese lavora per l'Istituto di Comunicazione Specialistica e Plurilinguismo dell'EURAC. L'istituto lavora già da tempo con la lingua dei segni. Ci puoi parlare di alcuni progetti che avete gestito?
Nel 2004, grazie a un finanziamento del Fondo Sociale Europeo, è stato creato il primo prototipo di dizionario bilingue, lingua dei segni italiana e italiano, in cui le definizioni in italiano venivano spiegate, venivano quindi definite e poi esemplificate in lingua dei segni italiana. E questo progetto si chiama ELIS. His name's Doom. They wonder just who is he, but don't worry. Believe me, he'll get busy when it comes to poetry. He's got plenty. La la la. Jump 'em in like jump rope, double dutch, then turn on the mic with a thumb stroke. Subtle touch, cuddle clutch, is this thing on like the fling with Mrs. King Kong this spring gone? Sing a song of slap happy crappiness, he came to blow like it was strapped to his nappy chest. Surely I jest, the best on a wireless mic, not an eye test, yet I digress. But why stress? Try and remember when maybe bit the tender skinned babysitter Gwendolyn. The type to hit and run and go tell a friend. Word to El Muerto, Cucaracha, exoskeleton. He know, flow like interstellar wind. Toe a rap gin by his toe into hell again. 1-2 check, me too. Loose wreck, see through your gooseneck EQ. His name's Doom. They wonder just who is he, but don't worry. Believe me, he'll get busy. Siamo qui con Francesca Bonfioli, medico torino-laringoiatra di Rovereto.
Ci sono diverse definizioni per definire le persone affette da sordità, non udenti, audiolesi, sordi, e quindi inizierei col chiedere alla dottoressa una definizione di sordi che ci aiuti a comprendere un po' questo mondo.
Per sordità si intende un deficit uditivo, cioè l'incapacità di sentire alcuni suoni, alcune tipologie di suono, e naturalmente indicando anche la gravità di questa perdita. Può essere una perdita lieve, media, grave o addirittura profonda, identificando però l'orecchio come una porta che fa entrare i suoni, i quali sono diretti comunque alla corteccia uditiva, al cervello. Pertanto la parte del corpo che li identifica, che dà un significato alla parola e alla frase, è il cervello, non tanto l'orecchio. L'orecchio è semplicemente una porta che è aperta nel normale e semichiusa o chiusa a seconda del grado di sordità.
La dottoressa Bonfioli appartiene al gruppo impianti cocleari di Rovereto. Le chiediamo di spiegarci in modo semplice cosa sono gli impianti cocleari e che tipo di benefici portano alle persone affette da sordità.
A differenza dalla protesi acustica, che è puramente un amplificatore dei suoni, l'impianto cocleare è un orecchio artificiale, è cioè una struttura che viene posta all'interno della chiocciola, nell'orecchio interno, e che stimola direttamente in modo elettrico il nervo acustico e in tal modo dà una sensazione uditiva al paziente e fa riconoscere parole e suoni ambientali. Ha poi una porzione esterna che è il microfono e il processore del linguaggio, che somiglia abbastanza a una protesi acustica e che si sposa con la parte interna tramite un'antenna. Questo impianto è quindi un organo artificiale, un orecchio artificiale, ed è uno stimolatore del nervo e permette, se l'impianto avviene in età molto precoce, di sviluppare l'udito e il linguaggio in modo quasi normale.
L'udito tramite impianto cocleare è quindi paragonabile a un udito in condizioni normali, ovvero permette di sentire tutto, suoni, parole, musica?
Facendo la premessa che l'impianto non è un miracolo, diciamo però che ci assomiglia abbastanza, perché naturalmente risponde in modo più grossolano a quella che è la finezza squisita dell'udito normale, ma permette al paziente sordo di riconoscere le parole, di riconoscere i rumori ambientali e di avere una percezione uditiva molto simile al normale. Ce lo raccontano i pazienti che hanno già sentito e che vengono impiantati in età adulta. Dopo un primo momento che dura circa un mese di difficoltà, soprattutto da un punto di vista qualitativo, perché le voci si riconoscono ma sembrano metalliche e un po' spiacevoli, al termine di questo periodo, chiamiamolo di rodaggio dell'orecchio e del cervello, il paziente inizia a percepire anche la qualità della voce, riconosce la voce dei familiari, se è maschio o femmina colui che parla, e poi pian piano arriva a parlare al telefono e quindi ad essere libero dalla lettura labiale e percepire il linguaggio proprio per via uditiva esclusiva.
Parliamo invece della diagnosi della sordità. In che età, quale età si riesce a capire se un bambino è sordo?
La diagnosi di sordità è possibile anche nel primo giorno di vita. Possediamo numerosi esami audiometrici e audiologici che permettono di stabilire se una persona sente o no anche senza la sua collaborazione. Pertanto sono applicabili anche a un bambino di pochi giorni. Naturalmente è l'insieme di questi esami che ci permette di saggiare bene la sede di lesione e l'entità della perdita. Sono esami che magari si debbono fare in sedazione nei bambini piccoli, perché naturalmente il bambino piccolo tende a collaborare poco. Però possono dare un'idea veramente molto chiara se il bambino è sordo o no, partendo sempre da un dubbio che può essere espresso generalmente dai genitori che lo vedono tutto il giorno, e naturalmente a questi bisogna prestare bene attenzione, perché le mamme di solito non sbagliano mai. Cioè, se hanno il dubbio della sordità anche in un piccolo di pochi mesi, conviene portare avanti gli esami ed esserne certi. Attualmente prendono piede sempre più anche gli screening neonatali a tutta la popolazione dei nuovi nati, per definire in modo rapido e preciso se ci sia o no una capacità uditiva normale, addirittura a tappeto su tutti i nuovi nati.
Come reagiscono le persone che non hanno mai sentito all'accensione dell'impianto, quindi al primo incontro con il mondo dei suoni e delle parole?
Guardi, è un momento fantastico, veramente emozionante anche per noi operatori, che ne abbiamo visti 700, ma ancora siamo in preda all'emozione in quel momento. I piccoli hanno delle reazioni diverse. C'è il bambino che smette di respirare e proprio gli si illumina il viso, nel senso di un qualche cosa di diverso e di piacevole. C'è il bambino che si raggomita gomitola in braccio alla mamma, c'è il bambino che si mette a piangere, quindi una emozione intensa che manifestano in modi diversi. E poi c'è l'adulto, racconto un episodio per tutti, la signora accesa, il fratello che le va dietro e le dice qualche parola, qualche frase, e lei gli si gira e gli dice: ti sento ma non mi piace mica, sai, questa voce, perché la qualità non la riconosce ancora, ecco, però è già in grado di riconoscere le parole. Oppure il fantastico messaggio di un sordo che ci manda un telegramma il giorno dopo e ci dice: è la prima volta in 23 anni che parlo con mia moglie al buio. On the waistline, man, I don't waste time. I'm strong on the baseline, you never will taste mine. See me on the screen, fuckers begging for FaceTime. Get your own paper, don't bother to chase mine. I got it locked, man, we having a great time. You couldn't feel the shoes anytime that I lace mine. Light up the stage for the homies we make shine. Sick dogs on you, get more by the canine. Homies on the yard, never walk in the main line. And lame's fine, they can never be in the game. I'm letting off rounds, hitting blunts at the same time. Take a cruise, homie, you and me aren't the same kind. Bitches like you always spitting the same rhymes. We put you all to shame, you never went through the same grind. Put you in the bind from the minute you came by. So stay in your lane to get wet by the rain. Wanna step up, get your ass touched. Wanna rep, son, get your ass fucked. Try to test us, don't get smashed up.
Durante la serata abbiamo visto delle performance di musica Elis di Alien D e Antonio Pellegrino. Chiediamo ad Alien D di spiegarci come è nata la collaborazione con Antonio Pellegrino e come funzionano queste performance.
Buonasera a tutti. Allora, la mia collaborazione con Antonio e con altri artisti sordi è nata circa un anno fa e sono stato molto colpito dalla ritmicità dei movimenti della LIS e di conseguenza si è pensato di metterci insieme in duetti o terzetti artistici, altre volte facciamo anche in tre, in cui io seguo praticamente i loro movimenti mettendo della musica di sottofondo. Altre volte invece, come nel caso di Antonio, che ha uno spiccato ritmo già di suo, è lui che segue me, quindi capisce quando 1, 2, 3, 4 e tiene questo ritmo, lo capisce, lo segue e inizia a improvvisare in lingua dei segni sopra a me che faccio la musica.
Questo presuppone che i sordi abbiano una spiccata ritmicità, un senso del ritmo particolare.
Questa è una mia convinzione, perché dal momento in cui li vedi segnare con quello spiccato senso ritmico, più di una volta li ho visti ballare, tanti, da un palco con la musica ti rendi conto che ballano, che se uno non sapesse che sono sordi non ti renderesti conto.
Questa sera alle 22:35 sulle frequenze di Radio Tandem sentiremo il DJ set del Nido Sound. Prossimo appuntamento sulla terrazza dell'Eurac Tower è mercoledì 16 giugno per il caffè scientifico dal tema L'inquinamento è uguale per tutti? Tutela ambientale tra Europa e Cina. Prossima puntata di Tandem Science Café sabato 19 giugno alle ore 11:45 su queste frequenze.